Stacchiamo per un giorno dalla guerra per fare una panoramica di alcune notizie interessanti uscite in questi giorni. E no, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar non è fra queste. Mi dispiace, lo so che ce ne levate, ma è andata così. Parliamo piuttosto di un'inchiesta sulle scorie nucleari gettate sui fondali oceanici, dell'allentamento delle restrizioni Covid nel nostro paese e di quello che ci aspetta dopo, del pronunciamento del Ministero della Transizione Ecologica sulla proposta di legge sulla caccia selvaggia. E infine di come costruire città più ecologiche e felici. Come dite? No, no, davvero, non c'è spazio per parlare anche dello schiaffo di Will Smith. Magari domani. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 29 marzo 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! È uscita un'inchiesta molto interessante sul giornale del CNRS, che sarebbe il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica francese. Ed è un'inchiesta sui rifiuti radioattivi e le scorie nucleari dispersi nell'Oceano Atlantico. Si chiama Atlantique sur les pistes de fuite radioactive, che è ovviamente una pronuncia parigina, oserei dire, ma comunque tradotto vuol dire Atlantico sulla pista dei rifiuti radioattivi. E fa luce appunto su una serie di verità scomode legate per l'appunto ai rifiuti dell'industria nucleare. Patrick Chardon, che è uno specialista degli effetti della radioattività sull'ambiente, spiega all'interno di questa inchiesta, lavora per il CNRS, come per molti anni diversi paesi hanno gettato le scorie sul fondo degli oceani, a oltre 4.000 metri di profondità, nelle cosiddette pianure abissali, quelle che un tempo erano ritenute prive di vita, lontane dall'uomo, e quindi potevamo semplicemente buttare i nostri rifiuti radioattivi là e sarebbero rimasti radioattivi per migliaia o a volte milioni di anni, ma non avrebbero dato fastidio a nessuno. Fra il 1946, quando gli Stati Uniti effettuarono il primo scarico di scorie radioattive in mare, e l'inizio degli anni 90, quando avvennero praticamente gli ultimi rilasci, almeno quelli conosciuti, risaputi, sul fondo degli oceani sono stati scaricati migliaia di fusti pieni di scorie radioattive. E per l'area dell'Atlantico nord-orientale, dove l'Europa ha per lo più smaltito i suoi rifiuti, si parla di oltre 200.000 fusti metallici da 200 litri ciascuno, contenenti residui radioattivi legati con bitume o con cemento, in modo che i barili lasciati dalla superficie potessero atterrare sul fondale oceanico, resistendo quindi allo shock dell'impatto senza aprirsi e rilasciare il loro contenuto non esattamente simpatico. L'inchiesta in questione ha un focus sull'Europa, sui paesi europei e fa vedere come fra i principali paesi che hanno contribuito a questa pratica non esattamente carina, la Gran Bretagna è prima in Europa con i suoi 140.000 fusti rilasciati in mare fra il 1949 e il 1982. Seguono il Belgio con 55.000 fusti e infine la Francia con i suoi 46.000 fusti. La cosa paradossale è che non si trattava neanche di cose illegali, era tutto consentito, dato che gli scarichi venivano effettuati in alto mare, in acque internazionali, dove non vigeva alcuna regolamentazione. Anche se, certo, non è che venisse proprio pubblicizzata questa cosa, però non era niente di illegale formalmente. Poi dalla fine degli anni 60 gli scarichi sono stati vigilati dall'International Atomic Energy Agency, che ha delimitato le zone di immersione in cui potevano essere effettuati questi scarichi, fino a che la Convenzione di Londra, ratificata nel 1975, ha imposto prima una moratoria e poi successivamente, diversi anni dopo, ha vietato infine lo scarico in mare delle scorie, scusate, nucleari. Riporta Green Report che l'Italia nel frattempo, a quanto pare, aveva una procedura un po' diversa, tutta sua, perché nella sua breve esperienza nucleare smaltiva le proprie scorie in paesi come la Somalia o nelle navi fantasma che affondavano magicamente in giro per il Mediterraneo. Comunque, rispetto agli anni 70, oggi sappiamo che gli abissi sottomarini non sono affatto un deserto e anzi sono pieni di forme di vita particolarissime, almeno per noi. E quindi si pone la questione degli impatti sugli ecosistemi di queste scorie radioattive che sono state rilasciate in grande quantità negli anni scorsi, nei decenni scorsi. e due campagne oceanografiche francesi programmate per il prossimo anno, per il 2023 e per il 2024, dovrebbero consentire per la prima volta di valutare con precisione appunto qual è stato e qual è tuttora l'impatto del rilascio di questi rifiuti sui fondali marini. E non lo so, ho come la sensazione che non mi attendo buone notizie. Ma va bene, passiamo ad altro, perché intanto fra 2 giorni è il 1° aprile e noi veniamo in Italia, perché in Italia succede che anche il nostro paese inizia il percorso graduale di allentamento delle restrizioni anti-Covid. E allora vi segnalo un'intervista molto interessante pubblicata ieri su Italia che Cambia, realizzata da Benedetta Torsello a Carlo Lottieri, che è un professore di filosofia del diritto all'Università di Verona, nonché membro del comitato docenti contro il Green Pass. È un'intervista che parla per lo più dell'eredità che ci lasceranno questi 2 anni all'interno della nostra società e di come sarà difficile per molti versi tornare veramente allo stato di diritto così come era concepito nel pre-pandemia, perché una volta che lo Stato aumenta il controllo sociale è difficile tornare indietro. E mi ha colpito questa intervista sia per la profondità di pensiero e per la critica anche molto sensata, che non si concentra tanto sulle restrizioni in sé, ma su come sono state imposte, nell'assenza di un minimo di dibattito pubblico, di un confronto, di un ascolto reciproco. E mi viene da pensare, come al solito, che il come si fanno certe cose, in fin dei conti, conta più del cosa si fa. Cambiando argomento ma restando in Italia, oggi pomeriggio alle 14 il Ministero della Transizione Ecologica, nella figura di Vannia Gava, scusate, la sottosegretaria, dovrà pronunciarsi su un testo in discussione alla Camera denominato Caccia Selvaggia e sul piano di gestione del lupo. Perciò, nell'occasione, alcune associazioni ambientaliste, WWF Italia, EMPA, LAV, LAC, Legambiente e LIPU per la precisione, hanno lanciato un appello al Ministero in vista dell'audizione chiedendo di condannare entrambe le proposte. La prima proposta è quella denominata Caccia Selvaggia, è una proposta che da poco è stata approvata dalla Commissione Agricoltura alla Camera ed è una proposta che apre alla possibilità di sparare a tutte le specie selvatiche in qualsiasi periodo dell'anno e anche nelle aree protette. Ed è stata approvata con la motivazione, pretestuosa secondo le associazioni, di salvaguardare l'agricoltura che già è messa alla prova da una serie di problemi che conosciamo e in più subirebbe l'impatto negativo delle specie selvatiche, quindi non so, cinghiali, caprioli, ma in realtà poi nella legge sono presenti praticamente tutte. Ed è una legge che fra l'altro bypasserebbe l'ISPRA, quindi l'Istituto di Ricerca, togliendogli di fatto il suo ruolo fondamentale di garante scientifico del rispetto dei principi di tutela e conservazione della biodiversità. L'audizione rappresenterà la prima occasione per il MITE, il Ministero per la Transizione Ecologica, per pronunciarsi in merito al testo, che appunto è stato recentemente approvato dalla Commissione Agricoltura, e le associazioni gli chiedono una condanna, anche per così, di prendere una posizione abbastanza netta. Sempre oggi, il MITE dovrà assumere una posizione anche sul tema della conservazione e gestione del lupo, una specie che, affermano sempre le associazioni ambientaliste, è vittima di pregiudizi favoriti da quelle parti del mondo venatorio che, vedendo nei grandi carnivori dei diretti competitori nella cattura delle prede, preferiscono alimentare i conflitti diffondendo visioni distorte e prospettando al mondo dell'agricoltura e dell'allevamento quale unica soluzione, quella dei fucili. Vi ho riportato proprio un pezzetto della dichiarazione congiunta. Quindi ecco, è un ennesimo banco di prova, se non un'ultima occasione, per il Ministero della Transizione Ecologica, per vedere se effettivamente tiene fede a quello che è il suo nome. Vediamo che cosa decide. Ok, chiudiamo con 2 o 3 notizie che riguardano la transizione ecologica delle città. Rinnovabili.it dedica un articolo all'ecocemento bioricettivo prodotto dall'azienda Respire. Che roba sarebbe? Si tratta di un calcestruzzo molto particolare che si può letteralmente spalmare sugli edifici cittadini o impastare assieme ad altre sostanze per costruire e favorisce la crescita del muschio sugli edifici stessi e quindi si creano così delle superfici verdi utili a lenire l'effetto isola di calore che è tipico delle città. Intanto a Napoli, dal 25 marzo, invece, è possibile ammirare il più grande eco murales del sud Italia, ne parla Vita. Sono 370 metri quadri di arte urbana incentrata sui concetti di sostenibilità, bellezza, riqualificazione e finanziate da alcune B Corp italiane grazie alla campagna Unlock the Change. Quest'opera monumentale è firmata dall'artista Z1 ed è realizzata con le ecopitture Airlight, una tecnologia brevettata in grado di assorbire parte dell'inquinamento atmosferico. Due notizie interessanti le ho unite perché hanno molti aspetti in comune. Nel commentarle, mi fanno pensare che da un lato è un'ottima cosa che ci sia più attenzione a questi temi e che si scelgano cementi e pitture che sono più ecocompatibili, e sicuramente è un segnale interessante. L'importante però è che queste iniziative singole non ci distolgano dall'obiettivo più ampio di rendere le nostre città complessivamente più verdi, più vivibili, più fresche e meno inquinanti. Perché dico questa cosa? Perché specifico questa cosa? Perché spesso quando leggiamo le pubblicità o le dichiarazioni legate a questo tipo di interventi si legge spesso, che ne so, la vernice che assorbe tanta CO2 quanto 500 alberi, il cemento che assorbe l'inquinamento come 2000 alberi. Senza ricordarci che poi gli alberi, ovviamente, e le piante, insomma, quella che chiamiamo natura normalmente, anche se poi in realtà tutto è natura, adempiono a tutta una serie di funzioni ecosistemiche che vanno molto al di là dell'assorbire CO2 o assorbire nanoparticelle, polveri sottili. E quindi è importante ricordarci che, sicuramente, per quanto sia importante adottare tecniche come queste, quando, ad esempio, riqualifichiamo gli edifici o per rendere più sostenibili gli edifici esistenti. Al tempo stesso ricordiamoci che esiste una tecnologia quasi miracolosa che svolge un sacco di funzioni fantastiche per gli esseri umani da qualche milione di anni e che appunto si chiama piante e si chiamano alberi. Su questo punto vi segnalo anche una specie di graphic novel pubblicata dal Guardian che si chiama Cities Need to Be Redesigned for the Climate Crisis. Can They Make Us Happy Too? Anche qui pronuncia oxfordiana, oserei dire. Ma che vuol dire? Vuol dire che le città devono essere ridisegnate per via della crisi climatica. Possono anche renderci felici ed è un esercizio di immaginazione molto concreto, molto bello, con questi anche bei disegni che lo accompagnano, su come potremmo creare città non solo più sostenibili, ma anche più adatti ai reali bisogni di socialità, cibo e verde, quindi ai bisogni in generale, quelli che sono i bisogni veri, reali, primari degli esseri umani, degli abitanti stessi delle città. È molto ben fatto e con tanti spunti interessanti. Ve lo lascio, come al solito, nella pagina rassegna stampa italiaecambiat.org, dove trovate tutto il materiale che vi cito durante le rassegne e anche tante altre notizie che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. Detto ciò, due ultime robe al volo. La prima è che, come vedete qui alla mia sinistra, se state guardando il video su YouTube o come trovate nei commenti, ci sono vari social a cui potete iscrivervi per seguire i nomi rassegno anche oltre le puntate. La seconda è che se vi piace il lavoro che fa Italia che cambia, che facciamo noi giornalisti e giornaliste di Italia che cambia, potete sostenerlo facendo una donazione, cliccando sul pulsante Contribuisci. Anche quello ovviamente lo trovate nella descrizione del video, dei podcast, un po' ovunque, pure cercando su Google Contribuisci Italia che cambia, e fare una donazione che può essere ricorrente, una tantum, insomma come preferite, come ve la sentite. A noi ovviamente fa molto piacere. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani, sempre a partire dalle 8. Sui canali YouTube, Spreaker, Spotify e sulla pagina rassegna stampa di italiacambio.org e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.